Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi confuterò l'eresia che afferma che i malvagi saranno annichiliti. In altre parole, quella dottrina che afferma che arriva il giorno in cui, dopo che saranno risuscitati, o meglio, quando i malvagi saranno risuscitati, perché la risurrezione dei malvagi non viene negata, quando risorgeranno i malvagi saranno giudicati e distrutti. Praticamente torneranno a non esistere. Questa eresia, che è sostenuta tra gli altri dagli avventisti del settimo giorno e dai testimoni di Geova, generalmente, ma non sempre, è sostenuta assieme o comunque cammina a braccetto con l'altra eresia del sonno, denominata del sonno dell'anima, secondo la quale appunto tra la morte e la resurrezione l'anima o comunque la persona dorme incosciente e quindi non esiste un periodo, diciamo, di tempo cosciente tra la morte e la resurrezione. Ripeto, generalmente cammina a braccetto a quest'altra eresia, ma non sempre. Ora, ci sono sempre stati in mezzo alla Chiesa di Dio coloro che hanno sostenuto l'annichilimento dei malvagi, e ci sono tuttora. Non pensate che sia una cosa impossibile trovare qualche credente che non crede nel tormento eterno dei malvagi. Esistono anche nell'ambiente pentecostale, sono esistiti sin dall'inizio nel movimento pentecostale alcuni che hanno negato il tormento eterno per i malvagi. Ora, generalmente, perché viene sostenuto l'annichilimento dei malvagi? Perché al solo pensiero che i malvagi debbano patire per l'eternità in un fuoco, queste persone rabbrividiscono, perché dicono se i malvagi fossero fatti soffrire nel fuoco per l'eternità, dove sarebbe la misericordia di Dio? Dove sarebbe la bontà di Dio, il suo amore? Evidente, perché mettendo in risalto l'amore di Dio, loro pensano che questo amore di Dio implica il fatto che Lui non possa, ripeto, non possa condannare i malvagi a un tormento eterno in un luogo di tormento dove appunto arde il fuoco. Loro non lo possono concepire un tale Dio, sarebbe un Dio crudele, sarebbe un Dio che prenderebbe piacere poi nel vedere delle sue creature tormentate per l'eternità in un fuoco. E insomma, fanno dunque questi ragionamenti, fanno appello all'amore di Dio, alla misericordia di Dio, per sostenere l'annichilimento dei malvagi, come vedremo poi in seguito. Danno anche alcune interpretazioni particolari a certe espressioni della Bibbia, naturalmente interpretazioni sbagliate, ricorrono al greco, all'ebraico come al solito, naturalmente i mendaci ricorrono spesso all'ebraico e al greco, ma per fargli dire quello che vogliono loro, naturalmente, in questo caso per fargli dire che il tormento eterno di cui parla la Sacra Scrittura in riferimento ai malvagi non è in realtà eterno. Ma andiamo, diciamo, per gradi. Ora, la dottrina dell'annichilimento dei malvagi è, alla luce della Sacra Scrittura, palesemente falsa, perché a più riprese si parla di tormento. Si parla di un tormento che aspetta i malvagi. Naturalmente qui sto parlando del tormento che comincerà, uso questo termine, dalla resurrezione, a partire dalla resurrezione dei malvagi, perché naturalmente voi sapete che comunque sia i malvagi arrivano a quel giorno già dopo essere stati tormentati, ma in un altro luogo di tormento chiamato Hades, dove appunto i malvagi quando muoiono discendono, perché è nel cuore della terra questo luogo, e là vengono appunto tormentati in un fuoco. Questo luogo è stato denominato anche inferno, che significa, che viene da una parola latina che significa luogo di sotto. Nella Sacra Scrittura è chiamato anche soggiorno dei morti, in particolare nell'Antico Testamento. Dunque i malvagi, tra la morte e la resurrezione, perché è stabilito appunto che anche i malvagi un giorno risusciteranno, la loro resurrezione è chiamata la resurrezione degli ingiusti. Dico, tra la morte e la resurrezione, i malvagi sono con la loro anima e quindi senza i loro corpi in un luogo di tormento. Hades, chiamato anche Sheol, dove appunto c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, un vero fuoco, dove i malvagi sono tormentati. Sono tormentati in attesa del giudizio, del giorno del giudizio. Nel giorno del giudizio i malvagi risusciteranno e saranno appunto condannati. Saranno condannati perché il loro nome non sarà trovato scritto nel libro della vita. Quindi saranno condannati a che cosa? Saranno condannati a un eterno tormento. Quindi quando, diciamo, in questi passi che io vi citerò, io metterò in rilievo il tormento eterno che aspetta, o la punizione eterna che aspetta i malvagi una volta che appunto saranno risuscitati, che parteciperanno alla resurrezione, che è una resurrezione di giudizio o resurrezione di condanna. Ora, che i malvagi saranno puniti e che questa punizione durerà per l'eternità è confermata a varie riprese nella Sacra Scrittura. Cominciamo a prendere un passo nel Vangelo di Matteo, Vangelo scritto da Matteo, e in riferimento a quelli della sua sinistra, cioè alle capre, Gesù disse ai suoi discepoli che in quel giorno saranno dette queste parole a quelli dalla sinistra. Allora, capitolo 25 di Matteo, leggerò dal versetto 41 in avanti. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiamo veduto avere fame o sete o essere forestiero, ignudo, infermo, in prigione e non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna. Punizione eterna, notate che il fuoco è eterno, quindi un fuoco che durerà per sempre. Notate che appunto questo fuoco è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli, che coloro che vi saranno gettati sono chiamati, denominati maledetti, e che appunto, dato che il fuoco è eterno, non cesserà mai di esistere, è evidente che tutti coloro che vi saranno gettati saranno puniti per l'eternità mediante appunto un tormento che sarà eterno. Infatti è chiamata, vedete, punizione eterna. In Isaia, a proposito del giudizio che subiranno coloro che si sono ribellati a Dio, è scritto, praticamente sarebbe le ultime, tra le ultime parole scritte nel profeta Isaia, quindi anche sono facilmente memorizzabili, nel senso è molto facile memorizzare la posizione in cui si trovano queste parole. Sarebbe praticamente l'ultimo versetto, si può dire. 66, versetto 24 di Isaia. E quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morrà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore ad ogni carne. Ora qualcuno potrebbe dire, ma come? Non lo vedi che qui si riferisce a un fuoco su questa terra, ma non lo vedi che qui non si può riferire a un fuoco eterno? Sembra che sia così, ma Gesù, il Figlio di Dio, prese queste parole per riferirsi al fuoco eterno, cioè alla Geenna, che sarebbe anche lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Portano diversi nomi, questo luogo porta diversi nomi: fornace di fuoco, fuoco eterno, fuoco inestinguibile, stagno ardente di fuoco e di zolfo, e tutti questi termini indicano appunto quel luogo di tormento dove saranno gettati definitivamente corpo e anima i malvagi dopo che saranno risuscitati e giudicati secondo le loro opere. Ora, in riferimento appunto alla Geenna, perché appunto questo fuoco inestinguibile si riferisce alla Geenna, queste parole di Isaia le prese Gesù, le citò Gesù proprio in riferimento alla Geenna. Ecco che cosa ha detto Gesù, capitolo 9, versetto 43 di Marco. Prima leggo questo verso e poi leggerò quello, il 47 e il 48. Se la tua mano ti fa intoppare mozza, la meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Dunque notate che la Geenna è chiamata fuoco inestinguibile. Per inciso, Geenna ai tempi di Gesù indicava una valle fuori dalle porte di Gerusalemme, poco fuori dalle porte di Gerusalemme, la valle di Innom, dove veniva buttata la spazzatura della città e dove ardeva del continuo del fuoco. E Gesù appunto usò quel termine per indicare però un altro fuoco, non quello che ardeva naturalmente fuori dalle porte di Gerusalemme, ma un altro fuoco, quello che si poteva spegnere naturalmente, ma il fuoco inestinguibile dove saranno gettati i malvagi. Al versetto 47, dal versetto 47 e 48, ecco cosa leggiamo: e se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. Ecco, queste sono parole che Gesù ha preso appunto dal libro del profeta Isaia. Dunque, vedete, il fuoco non si spegne, e se non si spegne vuol dire che tormenta coloro che vi verranno gettati dentro del continuo. Quindi è bene tenere a mente queste parole. Per quanto riguarda il libro dell'Apocalisse, ci sono diversi riferimenti qui nel libro dell'Apocalisse a proposito del tormento eterno che patiranno i malvagi. Ora, se considerate, prima dobbiamo considerare questo, dobbiamo considerare il versetto del capitolo 20, allora al capitolo 20, al versetto 10, si parla della fine che farà il diavolo. Allora, prendiamo il capitolo 20 dell'Apocalisse, versetto 10. Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ora, notate, questo avverrà naturalmente dopo il millennio. Dunque, il diavolo sarà preso e gettato là, nel fuoco nel fuoco eterno. Vedete, qui è chiamato stagno di fuoco e di zolfo. È lo stesso luogo di cui ha parlato Gesù, di cui vi ho letto appunto quelle parole, quando ho letto quelle parole al capitolo 25 di Matteo. Sono lo stesso luogo: fuoco eterno e stagno di fuoco e di zolfo. Dunque il diavolo sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Questo avverrà dopo il millennio. Notate questo, che quando il diavolo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, sarà trascorso il millennio. E là, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quando sarà gettato il diavolo, avranno passato già 1000 anni di tormento il falso profeta e la bestia, che sono due esseri umani, badate bene. Mentre il diavolo è un essere spirituale, malvagio, la bestia e il falso profeta che devono apparire, devono venire, sono due esseri umani. Allora, notate che la bestia e il falso profeta erano già, saranno già nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, già da 1000 anni, quando il diavolo sarà gettato là. Infatti, quando Gesù ritornerà, avverrà proprio questo. Infatti prendete il capitolo 19 dell'Apocalisse, al versetto 20, l'ultima parte, dice: ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Chi sono questi ambedue? Se voi leggete appunto i versetti precedenti, vi renderete conto che sono proprio appunto la bestia e il falso profeta. Ora, domanda molto semplice. Notate che dopo ben 1000 anni il falso profeta e la bestia sono ancora là nei tormenti. Non si sono consumati, non sono spariti, non sono stati annichiliti dal fuoco dello stagno ardente di fuoco e zolfo, ma ci sono ancora. Vedete? E dice: saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi, vedete, dopo quei 1000 anni il tormento loro continuerà. Mentre il tormento eterno che subirà il diavolo inizierà dopo la fine, alla fine del millennio, quello della bestia e falso profeta inizierà appunto 1000 anni prima. E dunque è da notare appunto questo particolare. Ora, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo non saranno solo gettati la bestia, il falso profeta e il diavolo, ma saranno gettati anche i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Dove lo troviamo scritto questo? Al capitolo 21 dell'Apocalisse, al versetto 8. Perché la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Questo è un altro nome dato sempre a questo luogo, morte seconda. Notate dunque dove andranno a finire tutti costoro? Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora, se saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli il diavolo, la bestia e il falso profeta, evidentemente saranno tormentati per l'eternità anche tutti gli altri che vi saranno gettati, e mi riferisco, lo ripeto, ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi. Le cose dunque sono chiare. Ciò che aspetta i malvagi è una eterna infamia, una punizione eterna, un tormento eterno, tormento naturalmente che sarà prodotto dal fuoco, perché è chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo. E Gesù disse: ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, proprio perché il fuoco farà piangere e stridere i denti a coloro che vi si troveranno. Naturalmente, questo è un vero fuoco. Devo fare questa precisazione perché ci sono molti pentecostali, che quantunque sostengano che il tormento che aspetti i malvagi sarà eterno, e quindi rigettano anche loro l'annichilimento dei malvagi. Dico, nonostante ciò, dicono, fratello, ma non può essere che quello sia vero fuoco, ma te lo immagini, fa. Ma te lo immagini delle persone, degli esseri umani in mezzo a un fuoco per l'eternità. Così è scritto, così io credo, così io insegno. Qui si parla di fuoco, anzi, dirò qualche cosa in più, si parla pure del fuoco, del fumo del loro tormento. Sentite cosa c'è scritto al capitolo 14 dell'Apocalisse. E dal versetto 9, un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. E non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Avete notato dunque? Si parla di tormento prodotto da fuoco e zolfo, tormento che sarà prodotto contro costoro nel cospetto, cioè davanti ai santi angeli di Dio, nel cospetto dell'agnello, cioè di Cristo Gesù. E poi si parla del fumo del loro tormento che salirà nei secoli dei secoli. Ora, se c'è un fumo, se c'è fumo vuol dire che qualcosa brucia. Non è possibile che ci sia del fumo e non brucia niente. Quindi, perché si parla del fumo? Perché poco prima si parla di fuoco e zolfo. Ecco perché. Dunque, quello è un vero fuoco. Che ne dicano questi? Questi pastori che, a furia di parlare della misericordia di Dio, della benignità di Dio, della sua bontà, si sono proprio dimenticati della severità di Dio. Vedete, la Bibbia dice: vedi dunque la benignità di Dio e la sua severità. Non dice solo: vedi dunque la benignità di Dio, no, devi vedere anche la sua severità. E la sua severità dov'è? Quando è che si vede? Si vede appunto in questi passi della scrittura, dove appunto viene messa in risalto la punizione eterna riservata ai malvagi. Ecco, la severità di Dio. È chiaro che è più, umanamente parlando, è più bello sentire parlare della bontà di Dio che della sua severità, ma la Bibbia parla dell'uno e dell'altra. Basta prendere il libro dell'Apocalisse per rendersi conto di quanto si parla della severità di Dio. Ma che dirò, ma anche parlare, se si prendono i libri dei profeti, ma lo stesso Evangelo, cioè la severità di Dio. La si deve vedere, perché esiste, non è qualcosa che ci siamo inventati noi. La severità di Dio esiste, e in tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, la severità di Dio è manifesta. A partire, ma che vi posso dire io, dalla punizione che fu inflitta ad Adamo, a Eva, al serpente, a Caino, dalla punizione che fu inflitta al mondo degli empi, al tempio di Noè, la punizione che fu inflitta ai giorni di Abramo su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, cioè la severità di Dio che fu manifestata contro Gerusalemme nell'anno 70 d.C., con la distruzione appunto della città, del tempio, e poi con l'uccisione di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Voglio dire, la severità di Dio è manifesta nella Sacra Scrittura. Non possiamo chiudere gli occhi e fare finta che essa non esiste, o diciamo rintuzzarla. No, dobbiamo dargli il giusto peso, quel peso che merita, perché se se ne parla così tanto nella Sacra Scrittura, non se ne può parlare poco, ignorarlo, invece alcuni vedo che preferiscono parlare sempre della bontà di Dio. E dicevo appunto che a furia di parlare della bontà di Dio se la sono dimenticata la severità di Dio, e si sono fatti un'idea di Dio tutta loro particolare, che Dio è così misericordioso che alla fine non può essere che destini malvagi a essere tormentati nei secoli dei secoli nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma questa naturalmente è una netta contraddizione, è qualcosa che contraddice la parola del Signore, perché la Sacra Scrittura dice molto chiaramente che mentre i giusti andranno a vita eterna, gli empi se ne andranno a punizione eterna. E questa punizione è descritta nella Sacra Scrittura in maniera molto chiara e viene detta da che cosa è prodotta. A proposito, quando si dice appunto quelli che adorano la bestia, che saranno appunto tormentati con fuoco e zolfo nello stagno ardente di fuoco e zolfo, vi ricordo che sono coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ve lo ricordo questo, fratelli nel Signore, affinché diciamo sia sempre messa anche in risalto la bontà del Signore. Perché coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita non gusteranno la morte seconda, non la vedranno, perché appunto il Signore ha deciso innanzi, prima della fondazione del mondo, di salvarli, e per questo ha scritto il loro nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Quelli invece i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo adoreranno la bestia, adoreranno la sua immagine, e quindi quella, la parte che gli spetta è quella del tormento eterno. Quindi vedete, la Sacra Scrittura parla di un tormento eterno prodotto da un vero fuoco. Quindi state anche attenti a quelli che vi vogliono far credere che non ci sarà un vero fuoco a tormentare per l'eternità gli empi. Anche questi mentono contro la verità. E naturalmente lo fanno per motivi interessati, perché la scrittura è molto chiara, e per non spaventare l'uditorio, per non spaventare quelli che li ascoltano, e quindi per tenerli nei locali di culto, perché se cominciassero a parlare dei tormenti eterni, se cominciassero a parlare del fuoco eterno così come ne parla la Sacra Scrittura, sicuramente ci sarebbero diversi che non se la sentirebbero proprio più di andare in quel locale di culto, e quindi addio alle offerte, o comunque a una parte delle offerte, e quindi il cestino delle offerte si svuoterebbe, ci sarebbero meno offerte, e questo è un prezzo troppo grande da pagare, bisogna rinunziare a soldi, e non si può rinunziare a soldi, no, assolutamente, più soldi ci sono meglio è, bisogna ricorrere a ogni mezzo per fare riempire i cestini delle offerte, e anche alla menzogna, ma già, certo, anche all'omissione, certo, anche a questo sono pronti a ricorrere costoro. Anche, diciamo, sono pronti anche a annullare la parola del Signore con vari sofismi, con vari ragionamenti, certo. Per amore del denaro, certo, ma mica per amore del Signore. No, fratelli, non fatevi ingannare dai loro ragionamenti, quali: ma noi dobbiamo parlare dell'amore di Dio, non siamo interessati alla dottrina sulle pene eterne, ma le conosciamo le loro parole, ma conosciamo anche le ragioni per cui loro parlano in questa maniera. Ma certo, oramai lo abbiamo compreso, e grazie a Dio lo stanno comprendendo sempre più credenti. Certo, cioè, sono grato al Signore che finalmente tanti credenti si sono svegliati, o meglio, sono stati svegliati dal Signore, hanno aperto gli occhi e adesso comprendono quello che prima non avevano compreso, che la ragione per cui costoro non sono, come dicono loro, interessati alla dottrina delle pene eterne. Pensate che ci sono di questi pastori che dicono: ma a noi che ci interessa del fuoco eterno, fratelli? Che ci interessa di quello che succederà ai peccatori? Perché parlarne più di tanto? Noi siamo salvati, fratelli, sì, ma il punto è questo. E come mai agli apostoli interessava parlarne? Come mai a Gesù interessava parlarne? È spiegato, perché loro amavano, Loro amavano di un vero amore coloro a cui parlavano. Loro avevano a cuore, il destino degli empi. Loro desideravano che gli empi fossero salvati, fossero quindi avvertiti della fine che avrebbero fatto se non si ravvedevano e se rifiutavano di credere nel Signore. Ecco perché ne parlavano, sì, ne parlavano, erano interessati e come. Quanti riferimenti ci sono, basta vedere solo nel Nuovo Testamento quanti riferimenti ci sono alla punizione che il Dio veramente riserba ai malvagi per l'eternità. È veramente sconcertante nel considerare che questa dottrina del giudizio eterno viene così raramente predicata, insegnata. Certo, ve l'ho detto il motivo, hanno paura che i locali di culto si svuotano, o meglio che i loro sacchi, cestini, casse delle offerte si svuotano. E poi chi paga il mutuo della loro cattedrale? Chi lo paga? Chi lo paga? Con quali soldi? È un grosso problema. Chi manterrà? Con quali soldi si manterrà il loro impero? Il loro impero, sì, si deve sostenere con una marea di soldi. Quindi di questo non si può parlare. Assolutamente. Vietato parlarne. Parlano dell'amore di Dio. Ma come si fa a parlare dell'amore di Dio e poi non parlare di quello che aspetta coloro che rifiutano l'amore di Dio? Come si fa? Eppure la predicazione di costoro ha senso unico, ha come obiettivo sempre quello di parlare dell'amore di Dio. È buono parlare dell'amore di Dio, noi non contestiamo la predicazione dell'amore di Dio, ma ci mancherebbe, predichiamo pure noi l'amore di Dio. Ma noi contestiamo il fatto che si predichi solo sull'amore di Dio, solo l'amore di Dio. Sia chiaro questo. Che non mi vengano attribuite frasi come tu ci critichi perché noi predichiamo l'amore di Dio, perché non ho mai detto una cosa del genere e non la dirò mai. L'amore di Dio va predicato certamente, ma naturalmente assieme alla vendetta di Dio. Esiste l'amore di Dio eppure la vendetta di Dio. Anzi, non solo la vendetta, pure l'odio che Dio ha verso i malvagi. Certo, perché la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Dio odia, ha in abominio coloro che spargono sangue innocente, i bugiardi. Non le dimentichiamo queste cose. Dunque, bisogna parlare sì dell'amore di Dio, ma parliamo pure dell'odio che Dio ha verso i malvagi. Affinché nessuno si illuda, ma lo ripeto, evidentemente molti vogliono che i malvagi si illudano. Ecco perché non gli parlano mai dell'odio che Dio ha verso di loro. È scritto, fratelli nel Signore, non è che sono cose che mi invento io. Mi guardo bene, la scrittura dice 6 cose odia l'Eterno, anzi 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie fra fratelli. Avete notato dunque? Lo stesso Iddio che è amore, che ha manifestato il suo amore verso il mondo, mandando il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Lo stesso Iddio è un Dio che odia. E la scrittura dice anche che cosa e chi odia. Perché non parlare di questo? O anche di questo? Ve l'ho spiegato. La ragione che adducono costoro è che noi dobbiamo parlare dell'amore di Dio perché vogliono presentare la parte positiva del messaggio. La parte negativa la lasciano predicare ad altri. Peggio per loro. Peggio per loro, ne porteranno la pena, loro e naturalmente coloro che gli danno retta. Bisogna parlare dell'uno e dell'altro, la medaglia ha due facce, non si può parlare fare riferimento sempre a una faccia della medaglia, bisogna pure fare presente l'altra faccia della medaglia. Ora, per farvi capire appunto che questi tormenti sono tremendi, vi vorrei fare notare alcune cose che sono scritte nel libro dell'Apocalisse, dove si parla di tormenti temporanei, eh? Notate bene, tormenti temporanei. Allora, capitolo 9, sì, perché naturalmente esistono anche dei tormenti temporanei. Allora, Apocalisse capitolo 9, dal versetto 1 leggerò al versetto 6. È scritto, naturalmente questi fanno parte, questo che sto per leggervi fa parte dei giudizi che Dio riverserà sul mondo degli empi, sui malvagi, prima appunto della fine. Poi sonò il quinto angelo, capitolo 9 dell'Apocalisse, e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e ad esso fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra, e fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desidereranno di morire, e la morte fuggirà da loro. Ora, considerate, ho riflettuto a queste parole, che gli uomini che saranno veramente tormentati da queste locuste, desidereranno di morire e non riusciranno a morire. La morte, dice, fuggirà da loro, cercheranno la morte e non la troveranno. Ma vi rendete conto? Preferiranno morire anziché essere tormentati da quelle locuste. Quanto durerà quel tormento? 5 mesi. Ora, ho riflettuto e ho detto, ma se costoro cercheranno di sfuggire in tutte le maniere a quel tormento, che durerà solo 5 mesi, ma voi considerate il tormento eterno che dovranno subire poi dopo il giudizio? A partire dal giudizio, con corpo e anima, gli empi. Un tormento eterno, nei secoli dei secoli. Tremendo. È tremendo. E non potranno in nessuna maniera porre termine a quel tormento. Perché durerà per sempre. Ho riflettuto, e io spero che riflettiate anche voi su queste parole. Poi c'è un altro passo che fa capire veramente, cioè, quanto sia brutto essere tormentati, sia pur temporaneamente. Al capitolo 11 dell'Apocalisse, dove si parla dei due testimoni che devono venire, ecco che cosa c'è scritto a proposito. Voi sapete che questi due testimoni devono apparire la scrittura dice che profeteranno per 1260 giorni. Sono due profeti, e la scrittura dice quanto segue a proposito di questi due profeti. Per quanto riguarda la loro identità, come ho detto già in un'altra occasione, ritengo che uno di loro sia Elia che peraltro deve venire, la scrittura dice. L'altro io credo che sia Enoch. Comunque sia, vediamo quello che è scritto a proposito di alcune cose che sono scritte a proposito di questi due testimoni o profeti. Essi hanno, al versetto 6, capitolo 11 dell'Apocalisse, dal versetto 6, essi hanno il potere di chiudere il cielo, onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerre, li vincerà e li ucciderà. I loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il Signore loro è stato crocifisso. E gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per 3 giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro. E gli abitanti della terra si rallegreranno di loro, e faranno feste e si manderanno regali gli uni agli altri perché questi due profeti avranno tormentato gli abitanti della terra. Poi voi sapete che dopo incappa tre giorni e mezzo, appunto, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro ed essi si drizzarono in piedi e poi furono visti salire in alto, in cielo. Ora, considerate che quando questi due profeti saranno uccisi, gli abitanti della terra, si rallegreranno, faranno festa. Perché? Fino a mandarsi dei regali gli uni agli altri. Perché questi due profeti, con la potestà ricevuta da Dio, avranno tormentato gli abitanti della terra. Tormentati, vedete? E questo ci deve anche fare riflettere, vedete? Dopo un tormento temporaneo, vedete? C'è la festa, perché appunto il tormento è finito. Però per quanto riguarda il tormento che aspetta gli empi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quel tormento non c'è fine, non è temporaneo, è eterno. Quindi considerate, fratelli, quale tremenda fine aspetta gli empi. Quando si leggono queste cose nella Sacra Scrittura a proposito della fine degli empi, non si può non dispiacersi, non si può non rattristarsi per quello che li aspetta e non si può non avvertirli di quello che li aspetta se non si ravvedono e se non credono nell'Evangelo. Non si può. È qualche cosa di più forte di noi avvertire il nostro prossimo del tormento eterno che subirà se non si ravvederà e non crederà nel Signore Gesù Cristo. Questa è una manifestazione d'amore verso il proprio prossimo. È una manifestazione d'amore, fratelli, non di odio. Assolutamente, d'amore, perché lo si avverte di un pericolo, di qualche cosa di reale, di una fine brutta a cui lui sta andando incontro senza rendersene conto, senza saperlo. Ma come si fa? Come si fa a non avvertirlo dicendogli chiaramente che cosa gli aspetta? Come si fa? Se un peccatore ti dovesse chiedere: ma che cosa mi aspetta se io mi rifiuto di ravvedermi e credere nel Signore Gesù Cristo? Sapete la maggioranza dei credenti che cosa gli dice? Ah, te la vedrai col Signore. Ah, renderei conto al Signore di questa decisione. Peggio per te. Sarai lontano da Dio per l'eternità. Tutto qua. Più o meno sono queste le parole che gli vengono dette. Nient'altro, o quasi nient'altro. Come se la Scrittura tacesse a tale riguardo. Come se la Scrittura tacesse a tale riguardo. E l'altro gli dice: non digli niente, se lo sa magari, perché sennò quello si spaventa. E quando poi magari lo ritroviamo, magari lo incontriamo di nuovo, non ci vuole sentire più parlare. Ma che ti importa? Ma che ti importa, fratello, sorella nel Signore, se il peccatore poi, quando ti incontrerà la prossima volta, ti sputerà in faccia? Che cosa ti importerà se comincerà a gridare in piazza terrorista? Che cosa ti importerà, eh? Se spargerà la voce che tu sei, non so io, un oiettatore e quant'altro? Che cosa ti importerà? Ti importa qualcosa? Ti importa veramente quello che ti diranno i peccatori? Sbagli grandemente, perché non ti deve importare assolutamente niente della reazione che avranno i peccatori quando tu gli trasmetti l'Evangelo, e quando tu naturalmente li avverti, non ti deve importare niente, perché comunque sia, sappi che se tu non glielo dici, comunque sia, gli accadrà quello che è scritto nella Bibbia, sai, al peccatore, gli accadrà esattamente quello che è scritto, sarà tormentato nei secoli dei secoli, con fuoco e zolfo. E tu lo sapevi e non gli hai detto niente. L'avevi letto nella Bibbia, ma non gli hai detto niente. E sarai tenuto per colpevole davanti al Signore. Non pensare che il peccatore non la farà franca. capisci? Ma tu la farai franca, sappi che tu non la farai franca davanti al Signore, tu che non hai avvertito il peccatore a riguardo della sua fine, nei termini descritti dalla parola del Signore, non la farai franca, perché il Signore ti riprenderà per questo. E sicuramente ne avrai del danno in quel giorno quando comparirai davanti al tribunale di Cristo. Ne avrai del danno, te lo posso assicurare. Perché sapevi ma hai nascosto. Non hai detto quello che avresti dovuto dire. Quindi attenzione, attenzione a come si parla. Non solo a come si ascolta, ma anche a come si parla. Perché la verità non va nascosta al nostro prossimo. Perché se noi non conoscessimo la verità, allora naturalmente chiaramente non siamo obbligati, a dire la verità. Non la conosciamo, la verità intorno a una cosa, e quindi non possiamo, enunciarla. Ma se la sappiamo, non possiamo stare zitti, non possiamo fare finta di niente. Perché chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato. E avvertire il prossimo è fare bene, sapete? Si fa del bene avvertendo il prossimo. E chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Sappiatelo questo, voi che mi ascoltate. Ci tengo a ribadirlo questo. Perché oggi in molte comunità oramai si è fatta strada l'idea che di queste cose non si deve parlare ai peccatori. Mi ricordo una volta mi disse un fratello che stava evangelizzando un peccatore, gli ha detto: se tu non ti ravvedi andrai all'inferno. Il fratello che era con lui lo ha ripreso, gli ha detto: fratello, non ti permettere più di dire questa cosa, non lo devi dire questo ai peccatori. E che cosa gli deve dire? Vieni a Gesù e Gesù risolverà i tuoi problemi? Vieni a Gesù e Gesù ti darà la pace? Solo questo? Che poi i problemi, in effetti, il Signore ne risolve certamente alcuni, ma sicuramente ce ne sono tanti altri che poi sorgono. Anche questo bisogna dire ai peccatori, che una volta che ci si converte al Signore, se è vero che alcuni problemi vengono risolti dal Signore, ma è vero anche che nascono dei problemi che prima non esistevano, costituiti naturalmente, chiamiamoli così, problemi, dalle persecuzioni, dalle afflizioni che aspettano tutti coloro che si mettono al seguito di Gesù Cristo. Dunque, allora la domanda, ma se i malvagi fossero fatti soffrire nel fuoco per l'eternità, dove sarebbe la misericordia di Dio? Io semmai vorrei fare questa domanda: ma se i malvagi non fossero fatti soffrire nel fuoco per l'eternità, dove sarebbe la giustizia di Dio? Ma dove sarebbe la giustizia di Dio? E poi vorrei dire questo: ma se dobbiamo considerare un'ingiustizia, il fatto che gli empi vengano fatti tormentare per l'eternità in un fuoco, allora dovremmo anche considerare un'ingiustizia il fatto che il diavolo sia gettato in un fuoco e tormentato in quel fuoco per l'eternità, perché se vale per i figli del diavolo deve valere anche per il loro padre, cioè il diavolo. E chi si permetterà di dire che è ingiusto da parte di Dio condannare il diavolo al tormento, ad un tormento eterno nel fuoco eterno? Chi si permetterà? Su questo naturalmente, certo, dicono, è chiaro, il diavolo se lo merita, dicono taluni. E perché non se lo merita il diavolo, perché non se lo deve meritare il fuoco eterno anche i figli del diavolo? Dunque, vedete, nascerebbero veramente delle grosse contraddizioni nell'affermare che i malvagi non possono essere fatti soffrire nel fuoco per l'eternità. E poi perché dover interpretare questi se ne andranno, come dice la Sacra Scrittura? Perché vedete, poi questi annichilisti, no? Questi che sostengono l'annichilimento dei malvagi, quando si tratta di parlare della vita eterna per i giusti, della gioia eterna, allegrezza eterna che aspetta i giusti, allora lì naturalmente gli avverbi vanno presi letteralmente. Quando invece il per sempre è riferito ai peccatori, al tormento che aspetta i peccatori, allora lì non va più preso letteralmente. Quando Gesù disse al capitolo 25: questi se ne andranno a punizione eterna, e poi dice ma i giusti a vita eterna. Gli annichilisti dicono, eh beh, i giusti, certo, a vita eterna, godranno l'eternità col Signore, le benedizioni, la gioia, la pace per l'eternità. Beh, allora lì naturalmente si deve intendere quell'espressione eterna, vita eterna in maniera letterale, no? Quando invece si parla della punizione eterna, beh, allora lì no, lì quell'espressione non va presa letteralmente, va interpretata, la Bibbia va interpretata quando non fa più comodo, è sempre così, succede. Ora quindi, se dobbiamo interpretare quindi una cosa eterna, la gioia dei santi eterna, dobbiamo anche interpretare la punizione che aspetta i malvagi, dobbiamo interpretarla in maniera eterna. Ma eterna naturalmente non nel senso, come dicono costoro, che i suoi effetti saranno eterni perché gli empi torneranno a non esistere per sempre, perché è l'astuzia, vedete, poi costoro usano l'astuzia e dicono, ma certo è una punizione eterna perché smetteranno di esistere, quindi torneranno alla non esistenza. E no, invece no, la scrittura parla di punizione eterna perché saranno tormentati per l'eternità, cioè una punizione che dura nel tempo, che dura per sempre, non annichilimento. Quindi il Signore non è che farà sparire i malvagi, li annichilerà, li dissolverà, no, assolutamente, non credete a queste falsità. È giusto da parte di Dio dare ai giusti la vita eterna e agli empi l'equivalente di quanto riceveranno i giusti, ma in sofferenza eterna, e questo naturalmente come manifestazione della sua giustizia. Ora, ci sono alcuni passaggi, diciamo ce ne sono diversi, soprattutto nell'Antico Testamento, che vengono presi dagli annichilisti per sostenere appunto questo annichilimento dei malvagi. In particolare vi vorrei citare dei passaggi dal Salmo 37, alcune parole, perché nel caso voi li incontrate sono sicuro che questo sarà uno dei passi che loro prenderanno per, diciamo, farvi credere che loro hanno ragione, perché la Bibbia così dice. Allora, al capitolo, al Salmo 37, al versetto 9, c'è scritto quanto segue: i malvagi saranno sterminati. Poi al versetto 20 è scritto quanto segue: ma gli empi periranno, i nemici dell'Eterno, come grasso d'agnelli, saranno consumati e andranno in fumo. Ecco, vedete, loro dicono, eccolo qua, l'annichilimento dei malvagi, vedi, qui c'è scritto saranno consumati, andranno in fumo, quindi si dissolveranno. Beh, in effetti, apparentemente, sembrerebbe infatti così come dicono loro, ma non è così, perché ci sono molte altre scritture, soprattutto nel Nuovo Testamento, che proprio attestano in una maniera inequivocabile, l'abbiamo già visto, che i malvagi vivranno eternamente nel fuoco eterno del tormento. Quindi queste parole nei salmi, che cos'è che mettono in evidenza? Mettono in evidenza la distruzione che aspetta gli empi, certo, in quanto quando vengono colpiti da Dio, cioè quando vengono fatti morire da Dio, perché Dio fa morire anche, Dio non è che fa solo nascere, fa anche morire, quando vengono fatti morire da Dio spariscono da sulla faccia della terra e non si vedono più. Per quello dice il salmista al Salmo sempre 37, ascoltate che cosa dice al versetto 35-36: io ho veduto l'empio potente distendersi come albero verde sul suolo natio, ma è passato via ed ecco non è più, io l'ho cercato ma non si è più trovato. Ma non perché si è dissolto, ma non perché ha cessato di esistere del tutto, perché il Signore l'ha tolto dalla faccia della terra. Queste parole non possono essere prese per sostenere l'annichilimento dei malvagi, è evidente, o comunque che non vanno interpretate in quella maniera, è evidente dal fatto che sempre nei salmi è scritto che gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, quindi vengono fatti sparire dalla faccia della terra, ma vengono poi gettati nel soggiorno dei morti in attesa, come ho detto, spiegato prima, del giudizio eterno. Quindi vedete, quando perché non è che sono i soli passi comunque, ricordatevi sempre questo, che quando vi prendete vedranno dei passi, soprattutto dall'Antico Testamento, in cui si attesta la distruzione degli empi, il fatto che gli empi periranno e così via, attenzione alla spiegazione che ne danno loro. Perché? Perché vanno presi gli altri passi della Sacra Scrittura, dove invece si dice che gli empi saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ora, c'è un'altra cosa a cui ricorrono gli annichilisti, ed è, appunto, come dicevo prima, le parole ebraiche, e anche l'ebraico e il greco, a cui ricorrono per, naturalmente, abbindolare i semplici. Ora, che cosa dicono loro a proposito del significato delle parole ebraiche olam e nesak, e di quella greca aionios? Qui state molto attenti, perché qui naturalmente questi ancora una volta fanno ricorso all'astuzia, e quindi bisogna stare molto attenti. Noi non ignoriamo, appunto, le arti seduttrici dell'errore. Allora, loro dicono che quando, appunto, queste parole vengono tradotte, perché nella Bibbia vengono tradotte con eterno, di secolo in secolo, per sempre, dice così, loro dicono che questi termini traducono le espressioni ebraiche olam e nesak e la parola greca aionios. In italiano possono anche suggerire l'idea di qualcosa che dura sempre. Nelle lingue orientali indicano piuttosto finché qualcuno viva o fin tanto che qualcosa esiste. Praticamente qualcosa di temporaneo, state attenti. Allora, è vero, talvolta le parole olam e aionios indicano un periodo di tempo lungo ma non eterno. È così, su questo naturalmente bisogna dire questo. Ci sono dei passi che questo lo confermano. Prendiamoli questi passi. Allora, sono Esodo 21.6. Allora, qui per quanto riguarda l'ebraico, dice così: allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, e il suo padrone gli forerà all'orecchio, qui si parla del servo che vuole rimanere, appunto, nella casa del suo padrone, con una lesina, ed egli lo servirà per sempre. È evidente che quello servirà per sempre, qui indica un periodo di tempo ben determinato, non l'eternità. Quindi, vedete, in questo caso il termine olam, tradotto per sempre, indica un periodo di tempo limitato. Anche in Primo Samuele, prendiamo Primo Samuele, capitolo 1, sono parole di Anna, la mamma di Samuele, capitolo 1, versetto 22, anche qui lo stesso termine ebraico. Disse così a suo marito, a Anna, Anna disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre. Vedete, anche qua c'è il termine ebraico olam, tradotto per sempre, che naturalmente anche qui si può vedere non indica l'eternità. In Filemone c'è appunto il termine aionios, vediamolo, Filemone, quindi Nuovo Testamento, versetto 15. Sono costretto naturalmente anche a dire queste cose perché, conoscendo la furbizia di questi annichilisti, voglio mettervi in guardia affinché non cadiate vittima della loro furberia, perché di furberia si tratta. Allora, Filemone, prima degli ebrei, allora, dice così, Paolo dice a Filemone: infatti, per questo forse egli, qui si riferisce a Onesimo, è stato per breve tempo separato da te, perché tu lo recuperassi per sempre. Vedete, qui c'è il termine aionios, e anche qui, naturalmente, il termine non indica un periodo di tempo illimitato, ma un periodo di tempo limitato. Ma naturalmente questo non è che deve sorprendere, perché anche quando noi parliamo, quando nella nostra lingua italiana, noi talvolta usiamo l'avverbio per sempre per indicare un periodo lungo, ma non eterno. Cioè, non necessariamente quando noi diciamo per sempre vogliamo dire per l'eternità. Dipende naturalmente che discorso stiamo facendo. È evidente questo qua, no? Dunque, per esempio, se uno trova lavoro, trova lavoro in una ditta, torna a casa e dice, lavorerò per sempre in questa, ho deciso di lavorare per sempre in questa ditta, o, insomma, è chiaro, è un'espressione che indica un periodo di tempo limitato, è evidente questo qua, non è che indica l'eternità. Per quanto riguarda però il termine olam, che è appunto eterno, che viene tradotto con eterno per sempre, va anche detto però che questa stessa parola ebraica designa pure l'eternità di Dio, eh? E infatti è questo che poi non vi dicono. Salmo 9, versetto 7, ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura, Salmo 9, allora, Salmo 9, versetto 7. Ma l'Eterno siede come re in eterno. Qui vedete, c'è sempre il termine Olam. Come anche quando dice nel Salmo 10, il Salmo seguente, al versetto 16, c'è scritto l'Eterno è re in sempre eterno. Vedete, anche qua lo stesso termine. Olam, quindi vedete, in questo caso indica un tempo illimitato. A differenza appunto degli esempi che abbiamo visto prima, dove era usata la stessa parola ebraica olam. Per quanto riguarda la parola greca aionios, facciamo notare che anche questa parola significa per sempre eterno, e che nel Nuovo Testamento, perché voi sapete il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, viene usata sia in relazione a Dio, e sia in relazione alla gloria che aspetta i figlioli di Dio, e anche in riferimento alla punizione finale degli empi. E quindi bisogna riflettere molto attentamente. Per esempio, 1 Timoteo 1, vediamo, diciamo, alcuni passaggi dove è presente appunto questa parola greca, Ionios. Allora, 1 Timoteo 1,17. Vi ripeto, sono costretto, perché qui bisogna rispondere in questa maniera a costoro. Che questa è gente furba. Primo Timoteo, prima lettera di Paolo apostolo a Timoteo, 1:17. Dice così la Sacra Scrittura: ora al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vedete quel nei secoli dei secoli? Poi prendiamo per esempio l'Apocalisse capitolo 4 versetto 9. Apocalisse capitolo 4 versetto 9 è scritto: e ogni volta che le creature viventi rendono gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. Ora dunque, colui che vive nei secoli dei secoli, anche qui è presente il termine Ionios. E poi, nell'Apocalisse si legge, a proposito dei santi, dei giusti, ascoltate cosa c'è scritto, Apocalisse al capitolo 22, versetto 5, quindi prendete Apocalisse, capitolo 22, versetto 5, un passo che sicuramente conoscete, ed essi regneranno nei secoli dei secoli, vedete, quindi naturalmente per l'eternità, e anche qui c'è lo stesso termine greco che viene usato in riferimento, adesso vediamo, ai tormenti eterni che aspettano gli empi. Apocalisse 14:11, che l'ho letto prima, comunque lo rileggiamo: il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Molto chiaro, anche qui stesso termine greco. Poi, se voi prendete Apocalisse al capitolo 20, versetto 10, anche questo è un versetto che ho preso prima, dice così: e a proposito appunto del diavolo, della bestia, del falso profeta, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Dunque, come potete vedere, fratelli nel Signore, lo stesso termine greco è usato nelle scritture del Nuovo Testamento per descrivere sia la gloria dovuta in eterno a Dio, il regnare in eterno dei santi, e anche per descrivere la punizione eterna che Dio infliggerà a Satana, a tutti i suoi figlioli. Dunque, vedete, quando quindi gli annichilisti vi vogliono, diciamo, vi presentano il significato del termine olam e aionios solo in relazione a una cosa, state attenti perché fanno così per ingannarvi. Quindi voi dovete sapere che queste parole, naturalmente, a seconda del contesto, hanno un significato completamente diverso. Siate avveduti, fratelli, perché ci sono molti lupi in giro. Ci sono molti lupi. Ora veniamo adesso al Nuovo Testamento. Ci sono dei passi che sembrerebbero, diciamo, di primo acchito, sostenere l'annichilimento dei malvagi. Per esempio, quelle parole di Gesù scritte in Matteo capitolo 10, versetto 28, perché qui adesso andiamo appunto a un'altra interpretazione che danno gli annichilisti. Capitolo 10, versetto 28. Allora, capitolo 10, versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Ora, costoro, quando appunto spiegano cosa significa colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna, intendono dire appunto che il Dio distruggerà mediante il fuoco del giudizio i peccatori, per cui appunto spariranno. Quindi gli danno a questo far perire il significato di far scomparire. Ma le cose non stanno assolutamente così, perché il verbo greco apollumi, che significa far perire e distruggere, non significa far tornare al nulla, e questo lo si può vedere in maniera molto evidente dalle parole che sono scritte in Matteo al capitolo 27. Allora, Matteo capitolo 27, versetto 20, quando dice: i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le tube a chiedere Barabba e far perire, notate, far perire Gesù, stesso verbo, ma qui non è che si intendeva fare scomparire, far tornare al nulla Gesù, è chiaro questo, no? Perché in questo caso volevano semplicemente i capi sacerdoti che Gesù fosse ucciso e quindi reso inattivo, ma non che fosse annichilito. Anche quando, per esempio, Gesù disse: neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Anche qui c'è il verbo apollumi, no? Si perdono. Ma anche qui il verbo greco apollumi non può significare che gli otri vengono annichiliti e tornano a non esistere. Cosa significa? Che in questo caso gli otri si rompono e diventano inutili. Si rovinano, questo significa, vanno in rovina, ma non che spariscono. Dunque attenzione a questi versi della Sacra Scrittura che loro usano, quindi Matteo 10:28 e Matteo, comunque in particolare Matteo 10:28, queste sono le parole che loro prendono in particolare. State attenti al significato sbagliato che loro danno al verbo originale greco di far perire, perché non è assolutamente quello che gli danno loro, anche perché se fosse così non avrebbero senso poi tutti gli altri versi della Sacra Scrittura che abbiamo visto, in cui si dice che saranno tormentati nei secoli dei secoli. È evidente quindi che deve essere un altro il significato. La Scrittura non contraddice la Scrittura, fratelli nel Signore. Quando qualcuno vuole usare la Sacra Scrittura per i suoi comodi, per i suoi interessi, sappiate che la Sacra Scrittura gli si ritorce contro. Gli si ritorce contro. Per esempio, un altro passo che loro prendono è questo di Seconda Tessalonicesi al capitolo 1. Prendete Seconda Tessalonicesi capitolo 1, sempre gli annichilisti prendono queste parole. Capitolo 1, versetto 9, quando si parla della venuta del Signore Gesù, dice così: i quali sono coloro che non obbediscono al Vangelo e quelli che non conoscono Dio. Allora dice: i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quindi vedete che qui si parla di eterna distruzione. Ora, qui la parola greca per distruzione è oletros, che viene tradotta anche con perdizione alcune volte, ma anche qui non significa annichilimento. Infatti, la stessa parola greca, viene usata dall'apostolo Paolo in riferimento a quell'uomo che si teneva la moglie di suo padre. E questo naturalmente lo voglio far notare per farvi capire come appunto non si parla di annichilimento. Allora, 1 Corinzi capitolo 5 versetto 5, voi sapete che a Corinto c'era uno che si teneva la moglie di suo padre, e quando Paolo lo seppe lo diede in mano di Satana. Allora è scritto così, dice così: ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Ora, vedete, anche qui la stessa parola, e naturalmente non si può riferire a un annichilimento di questo uomo, perché fu dato in mano di Satana, quell'uomo, affinché fosse colpito, o comunque colpito da Satana, o distrutto fisicamente tramite qualche grave malattia, e questo naturalmente per indurlo al ravvedimento, affinché il suo spirito fosse salvo nel giorno del Signore Gesù. Quindi quella perdizione della carne significa distruzione della carne, ma non, diciamo, per annichilirlo. Naturalmente queste cose è bene che le sappiate, perché questi annichilisti fanno sempre questi ragionamenti, fratelli, prendono sempre questi passi, sempre naturalmente per sedurre, sono chiamate le arti seduttrici dell'errore, mi metto in guardia da esse. Ora, poi vi voglio citare due esempi per fare capire, per concludere, come l'annichilimento dei malvagi è insostenibile, anche perché, notate questo, Gesù un giorno ha detto di colui che lo avrebbe tradito queste parole, riflettete a queste parole che ha detto Gesù, perché sono veramente significative, Allora, voi, come vi ho detto, gli annichilisti dicono che i malvagi torneranno alla non esistenza, Dio li ha creati, poi un giorno li farà tornare nella non esistenza. Allora, ascoltate quello che ha detto Gesù, capitolo 26 di Matteo, la notte in cui fu tradito, Allora, la notte in cui fu tradito, Gesù disse queste parole. Versetto 24 del capitolo 26 di Matteo. Certo, il figliol dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figliol dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato. Ora, vi rendete conto che cosa ha detto Gesù? Cioè, era meglio che non fosse mai nato Giuda Iscariote. Perché? Perché lo attendeva poi la condanna eterna. Ecco perché. Perché naturalmente Giuda avrebbe continuato a vivere. Prima naturalmente sarebbe andato nell'Hades. Ed andò nell'Hades, essendo figliolo di perdizione. E poi, in quel giorno, quando risorgerà, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. D'altronde, appunto, è chiamato figliolo di perdizione. L'ha chiamato così Gesù, Vi ricordo anche in che occasione. La notte sempre in cui fu tradito. Quando pregò il Padre, disse: mentre io ero con loro, li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi. E nessuno di loro è perito, tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Vedete, quindi era stato predestinato ad andare in perdizione. Ecco perché andò in perdizione Giuda, perché si doveva adempiere la scrittura, e se si doveva adempiere la scrittura vuol dire che Dio aveva così innanzitempo decretato a suo riguardo. Se fosse ingiustizia in Dio, così non sia. Perché la scrittura dice: io farò grazia a chi vorrò far grazia, Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Dunque, se Gesù ha detto meglio sarebbe per questo uomo che non sarebbe mai nato, ma vi rendete conto che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che era meglio che non venisse all'esistenza. cioè considerando quello che lo aspettava, era meglio che non veniva all'esistenza, meglio sarebbe stato che lui non fosse mai nato, non fosse mai venuto all'esistenza. E quindi questo significa che Giuda non sarebbe mai tornato nella non esistenza, come dicono gli annichilisti, ma che avrebbe continuato a vivere per sempre. Ma poi c'è un'altra cosa da dire. Se i malvagi, una volta che risorgeranno, compariranno davanti al tribunale, al trono di Dio, e saranno condannati, e il fuoco del giudizio di Dio li estinguerà, li manderà in fumo, usiamo i termini che usano gli annichilisti, e questi scompariranno, cioè torneranno alla non esistenza. Ma allora come si spiega il fatto che Gesù disse queste parole al capitolo 11 di Matteo in relazione alle città che non si erano ravvedute dopo aver visto le sue opere potenti? Ascoltate, capitolo 11 dal versetto 20 al versetto 24 di Matteo. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazzin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Cosa significa quel più tollerabile, cioè sorte più tollerabile che aspetta alcuni nei confronti di altri? Che la condanna che aspetta la città di Tiro e di Sidone in quel giorno, il giorno del giudizio, rispetto alla condanna sarà inflitta a Corazzin e alla città di Betsaida, sarà una condanna inferiore. Cioè praticamente nel giudizio di Dio ci saranno diverse misure di condanne. Perché Dio è giusto, infatti dice, vedete, la sorte sarà più tollerabile. Se sarà più tollerabile la sorte di Tiro e di Sidone, vuol dire che ci sarà una misura di condanna inferiore. La stessa cosa vale per Sodoma. Dice che la sorte del paese di Sodoma, l'ha detto Gesù queste parole, sarà più tollerabile di quella di Capernaum, e le ragioni Gesù le ha detto. Ora, è evidente dunque che ci saranno vari gradi di condanna, ma se ci sarà l'annichilimento dei malvagi per tutti, allora a questo punto sarebbe una condanna uguale per tutti. E non va bene, non è neppure conforme alla giustizia divina, perché la giustizia divina impone che ci sia una gradazione di punizione. Certo, perché altrimenti perché c'è scritto saranno giudicati secondo le loro opere? È chiaro, no? Chi più male ha fatto, più sarà punito. Chiaramente poi non voglio entrare nei dettagli perché su questo la scrittura tace, però una cosa è certa, certamente ci sarà un grado di punizione. Che il Signore, sarà sempre eterna la punizione, sia chiaro questo, il fuoco rimarrà ad ardere, sarà sempre naturalmente tormentato dal fuoco, però bisogna dire anche quello che è scritto, anche questo bisogna dire, che ci saranno vari gradi di punizione o di condanna. Vi ricordate per esempio anche quello che disse Gesù a riguardo degli scribi? Ascoltate, capitolo 12, versetto 38 di Marco, e diceva nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno una maggiore condanna. Vedete dunque? Ora, ma se, come dicono gli annichilisti, quelli verranno distrutti, boom, e quindi spariranno tutto di un botto, dopo che saranno giudicati, ma allora voglio dire, queste parole, come... non avrebbero più senso, appunto perché queste parole mostrano che ci saranno vari gradi di condanna. Invece gli annichilisti, con un colpo solo, tolgono pure appunto queste parole di Gesù e così via. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, alla luce delle sacre scritture, l'annichilimento dei malvagi è proprio insostenibile. Va contro l'insegnamento della parola di Dio, quindi va rigettato, va confutato e naturalmente naturalmente non è tempo perso, non è tempo perso mettere in guardia i fratelli da questa eresia. Concludo dicendo questo: abbiamo visto che la Sacra Scrittura dice che gli empi saranno tormentati nei secoli dei secoli, coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità, e il fumo del loro tormento sale nei secoli e secoli. Saranno tormentati con fuoco e con zolfo. Ora, fratelli nel Signore, consideriamo questo: che invece noi, per la grazia di Dio, non vedremo la morte seconda. Per quale ragione? Perché al Signore è piaciuto scrivere il nostro nome nel libro della vita avanti la fondazione del mondo. E per questo ci dobbiamo rallegrare. Vi ricordate un giorno dopo che Gesù mandò 70 suoi discepoli a predicare? Questi tornarono tutti allegri e gli dissero queste parole. Gli dissero: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, noi ci dobbiamo rallegrare grandemente nel Signore perché i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, e non prenderemo la nostra parte, non sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. La nostra parte sarà nella Gerusalemme celeste, nella nuova Gerusalemme, la città il cui architetto e costruttore è Dio. Là è la nostra parte. E vivremo col Signore appunto in questa città, sulla nuova terra, per sempre, nei secoli dei secoli. Tutto questo perché al Signore è piaciuto scrivere il nostro nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo, non dopo che abbiamo creduto o quando siamo stati battezzati in acqua, no. Prima che noi credessimo, prima che fossimo battezzati in acqua, il nostro nome era già scritto nel libro della vita. Anche questa naturalmente è una cosa che viene nascosta ai fratelli. Gli viene fatto credere: fratello, lo sai che il tuo nome è stato scritto nel libro della vita? Appena tu hai creduto. Alcuni niente di meno arrivano a dire, alcuni predicatori dal pulpito: vieni a Gesù, credi in Gesù, e nel momento in cui crederai in Gesù, il Signore è lì che sta per scriverà il tuo nome nel libro della vita. Che falsità, quando la scrittura dice veramente che Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Per questo il Signore ci ha salvati, perché i nostri nomi erano già là. Quando poi a Lui è piaciuto di manifestare la sua misericordia verso di noi, il Signore ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede, e quindi ci ha salvati. E dunque per questo ci dobbiamo rallegrare, fratelli, grandemente, perché appunto i nostri nomi sono stati scritti da Dio, da Dio nel libro della vita. Quando, lo ripeto, prima o avanti o sin dalla fondazione del mondo, certo, perché noi siamo stati eletti in Cristo, eletti a salvezza in Cristo, prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati da Dio ad essere adottati come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, lode della sua gloria. Vedete, dunque, dobbiamo veramente riflettere a questo, fratelli, riflettere seriamente, cioè non ci aspetta il tormento semplicemente perché a Dio è piaciuto, il tormento eterno, attenzione, non un tormento temporaneo, non ci aspetta il tormento eterno perché al Signore è piaciuto eleggerci, sceglierci a salvezza sin dal principio. Questo è il grande amore che Dio ha manifestato verso di noi. E non si può che, quando si pensa a questo grande amore che il Signore ha avuto verso di noi, non si può che ringraziarlo. Non si può fare a meno di ringraziare il Signore ogni giorno per veramente avere scritto il nostro nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. rendergli grazie perché a lui è piaciuto salvarci, non che noi fossimo migliori di altri, non che noi meritassimo qualcosa, no, semplicemente perché il Signore ha detto: io farò grazia a chi vorrò far grazia. Le ha dette Dio queste parole, fratelli: io farò grazia a chi vorrò far grazia, e a lui è piaciuto farci grazia, ha voluto farci grazia, e quindi per la sua grazia siamo entrati a far parte della Chiesa, della sua Chiesa, siamo entrati a far parte del suo popolo, di questo popolo che cammina alla luce del Signore sulla via santa che mena in Sion. È la via dove non ci sono leoni, è una via appunto che non porta in perdizione, non porta nel tormento eterno, non porta alla condanna eterna, ma porta alla gioia eterna, porta nella gloria eterna, dove regna la pace. E quindi, fratelli nel Signore, che dire, veramente in Cristo abbiamo ogni cosa, abbiamo ricevuto tutto pienamente e siamo grati a Dio perché a Lui è piaciuto donarci tutto ciò, perché a Lui è piaciuto salvarci. E nel considerare veramente che scamperemo il tormento eterno perché a Dio è piaciuto, lo ripeto, non si può che commuoversi, non si può che ringraziarlo veramente di vero cuore al Signore Dio nostro per questa grande misericordia che Lui ha avuto verso di noi. Quanto è grande la misericordia che Dio ha avuto verso di noi. Ma se consideriamo veramente che pure noi eravamo insensati, traviati, ribelli, anche noi eravamo schiavi del peccato, di vizi, di ogni genere, che anche noi eravamo sulla via della perdizione, anche noi eravamo dei figlioli d'ira come tutti gli altri, ma quando consideriamo veramente tutto ciò, e poi adesso consideriamo che siamo nella luce, siamo nel regno di Dio, che siamo membri dell'assemblea dei riscattati, che siamo su quella via che mena in alto e non in basso, che mena nella gloria e non nell'ignominia, come si fa? Come si fa veramente a non alzare gli occhi al cielo, a dire: Signore, ti ringrazio veramente di vero cuore per tutto quello che veramente hai voluto donarci, perché così ti è piaciuto. E per quello, fratelli nel Signore, anche nel considerare l'insegnamento del tormento eterno che aspetta gli empi, non si può fare a meno di considerare la misericordia che Dio ha avuto verso di noi in Cristo Gesù, veramente. E quindi vi invito a considerare questa grande salvezza più da vicino, sempre più da vicino, perché è veramente una grande salvezza quello che abbiamo ricevuto, perché il Signore ci ha scampati dal tormento eterno, ci ha scampati dalla morte seconda, fratelli nel Signore, ci ha scampati dal fuoco eterno, eternità, ma che eternità, brutta, bruttissima, orribile. E quindi vi esorto veramente a dare gloria a colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.